Croata in termini molto impreciso, anche molto impreciso, più letto e più tradotto, credo, no? Nei paesi, studiato a scuola proprio, forse uno degli autori in assoluto italiani più conosciuti all'estero. Quindi il prossimo anno, 19, è il centenario della nascita di questo Teddy Boyce, guardate, è meraviglioso, questa bellissima fotografia, lui non ancora ventenne, vero? Ecco, quindi finalmente, perché comunque riusciamo, se pur in ritardo e pur in anticipo, riusciamo a parlare di Primo Levi, che è l'amatissimo Primo Levi. E due volte finalmente, quindi finalmente al quadrato, perché abbiamo, io speravo di poter dire per la prima volta nell'istituto, ma invece non è la prima volta, ma è la seconda. Ecco, che se però sono quelle che non si scordano mai, non sono le prime, sono le seconde, si sa già cosa si va incontro, e quindi non si scordano mai la seconda volta di Elisabetta Ruffini, che insomma è una cara amica con cui collaboriamo da diversi anni, ma soprattutto è una delle più interessanti studiose da un punto di vista di un approccio storico, però storico sul testo, dell'opera di Primo Levi. Elisabetta Ruffini, direttrice di, e adesso svelo questo acronimo impronunciabile, sembra una parola polacca, Izrekbrj. Questi sono i nostri istituti, perché noi non siamo l'istituto di Verona, perché se non sapessimo cosa siamo veramente, nessuno si iscriverebbe più. Allora, istituto storico della storia, per la storia del risorgimento e dell'età contemporanea.
Della resistenza, che risorgimento?
No, del risorgimento. Ho detto risorgimento. No, scusate, ma sono immerso ancora lì, nella resistenza. Vabbè, insomma, e dell'età contemporanea. E poi BG naturalmente non è bulgaro, ma è di Bergamo, ecco. Quindi è una nostra, è direttrice di un istituto nostro fratello. E dirò qualche cosa dell'attività di molteplice e anche molto penetrante di Ruffini, e ha scritto, si è occupata in particolare di temi legati alla deportazione dall'Italia e dalla Francia, lavorando, credo che sia stata, il suo testo sia tuttora il riferimento per quello che riguarda una puntuale ricostruzione della genesi storica del blocco 21, che era il memoriale italiano, dico era perché non c'è più il memoriale italiano in Auschwitz, in Auschwitz 1, che insomma abbiamo seguito in questi anni tutta la polemica che c'è stata anche legata appunto allo smantellamento, alla dismissione da parte del museo di questo memoriale, che naturalmente ha un valore di grande rilevanza per quello che riguarda la storia e la costruzione della memoria nel nostro paese, e che vede tra i propri costruttori alcuni dei nomi che in quegli anni erano i nomi di riferimento, a parte Levi, ma tanto per dire Belgioioso, che è l'architetto che firmerà il museo al deportato di Carpi. Quindi questa attività, diciamo, di ricercatrice che lei ha condotto per l'ANED all'epoca, in collaborazione con l'ANED, ha poi portato anche alla, di cui è fondatrice, alla creazione di un progetto che si chiamava Blocco 21, Laboratorio di Studio e Restauro del Padiglione Italiano di Auschwitz, fatto mi pare insieme all'Accademia di Brera, che aveva appunto portato a una definizione anche in termini artistici e poi soprattutto di tutela restaurativa del padiglione. La situazione attuale del padiglione, giusto per avere un aggiornamento flash, il padiglione è stato smontato, è arrivato in Italia, giace da qualche parte a Firenze, perché l'idea è quella che venga riallestito, quindi restaurato e riallestito a Firenze.
È in restauro,
ecco sì, appunto giusta questa precisazione. La data però dell'apertura non la sappiamo. Questa è la pars, diciamo, destruens, la pars construens sarebbe, e lì non abbiamo informazioni, che cosa succederà ad Auschwitz, perché attualmente il piano terra del blocco 21, sede storica del nostro memoriale, è
diciamo, chiusa, sopra ci sono gli ungheresi, c'è il padiglione ungherese, non sappiamo che cosa, se qualcuno sa, se tu hai degli aggiornamenti, se hai qualche aggiornamento magari poi ce lo puoi dare. La commissione. Quindi vedremo cosa succede. Ecco questo. Poi quindi questa attività, un altro campo di attività che ha portato, poi vedrete anche a cose che oggi si chiamano public history, quindi non solo attività di ricercatrice, è nel campo delle mostre espositive documentarie, quindi costruite basate su valide documentazioni archivistiche. Ne ricordo due. La prima si chiama, Immagini del silenzio, la prima mostra sulla deportazione del 1955, inaugurata nel 2005 a Carpi, in seguito a un fortunato ritrovamento di due casse che giacevano negli archivi dell'Istituto Storico di Modena, di tutto quel materiale, non solo conclusivo, ma delle corrispondenze, di tutto quel materiale straordinario che era servito nel 1955, nel dicembre del 55, per allestire a Carpi, nella Gran Piazza di Carpi, la prima mostra italiana sui campi di concentramento e sulla deportazione. Quindi anche in questo caso una pagina di storia, di costruzione di storia della memoria che Elisabetta ha ricostruito, perché appunto insieme a Marzia Luppi, direttrice della fondazione ex campo di concentramento Fossoli, è la curatrice di questa mostra. Così come più recentemente, e entriamo nelle questioni più attuali, studi che si trovano, di cui c'è traccia anche consistente sul web, anche proprio come testi che si possono scaricare, su naturalmente l'amato Primo Levi, Primo Levi, il testimone primo, quindi, e poi soprattutto, l'ho tenuto per ultimo perché credo che sia un po' diventata, no, la tua compagna, Elisabetta è la maggiore studiosa e divulgatrice in Italia dell'opera di una donna straordinaria, resistente francese deportata ad Auschwitz e di lì poi a Ravensbrück, evacuata a Ravensbrück, sopravvissuta, poi intellettuale, pensatrice, una figura molto importante nella cultura francese degli anni 60-70, molto poco conosciuta, bisogna dire, anche in Francia, pur avendo effettivamente questi autori giacimento, nel senso che hanno una tale capacità di leggere il proprio tempo che appunto un'epoca fa, è un peccato quando si perdono questi, di cui appunto essendo, padroneggiando lei, conoscendo perfettamente la lingua francese, avendo lavorato in Francia, è anche la traduttrice italiana appunto di alcuni di questi testi, e non so se avete qualcosa mi dicevi anche che... Ecco, pronto. E però vorrei citare, mi pare, il libro uscito dal... Ce l'hai qui, da far vedere, quello, il libro di... Ecco, Nessuno di noi ritornerà, Auschwitz e dopo, primo volume, perché è una trilogia, Auschwitz e a sé, che è stato pubblicato, uscito regionalmente nel 75 in Francia per le edizioni Gontier, e pubblicato dal Filo d'Arianna nel 2015, appunto tradotto, curato e prefatto dalla nostra ospite. Questo mi pare che sia...
Grazie,
dimenticato
mille.
Cose?
No, credo di aver...
No, perché ho detto, io detesto quegli incontri che incominciano. Elisabetta Ruffini, la conoscete tutti, quindi non c'è bisogno... Tipico. No, ma magari abbiamo un pubblico molto colto che sta a indicare come il presentatore non abbia studiato, invece bisogna prepararsi, ma io sapevo comunque al di là di tutto. Ti lascio la parola annunciando il titolo che hai dato al tuo intervento, scrittore, non scrittore, tra virgolette, Primo Levi, la letteratura e l'immaginario. Grazie.
Io ringrazio Carlo per questa presentazione bellissima, però posso fare così perché sennò non vi vedo e non riesco a parlare. Posso? Mi sentite?
Sì. Ok.
Allora, ringrazio Carlo per questa presentazione.
Ecco, vedi, con una piscata si riesce a...
Grazie. Per questa presentazione bellissima, insomma, fa molto, molto piacere di essere qui con voi, di esserci per la seconda volta. Io credo che gli istituti si debbano parlare, conoscere, e essere accolta da un istituto per me è sempre una cosa importante. Ringrazio Luisa che mi ha condotto qui in una giornata in cui perdevo e sbagliavo tutte strade. Io adesso non la vedo, ma la vostra socia mi ha recuperato, che era le... eccola, scusa, non ti riconoscevo, e quindi grazie. E mi fa molto piacere essere qui con questo standardo dell'Associazione Nazionale Ex Deportati, perché io ho imparato a conoscere Primo Levi grazie all'Associazione Nazionale Ex Deportati di Torino, e lì è cominciato il mio studio in profondità su Levi. Quindi per me è un onore avere qui, non so se mi ha chiesto, possiamo sbagliare il labbro, il fatto che spunti nelle mie diapositive, mi fa molto piacere e vi ringrazio. Allora, la presentazione che ha fatto Carlo mi ha fatto un po' voglia di cambiare un po' tutto l'organizzazione del mio discorso, perché c'è una cosa che Carlo, tra le tante cose che vi ha detto le varie cose che ho fatto in questi anni, ce n'è una che mi sta più a cuore e ho voglia di condividere con voi, ed è il problema dell'immaginario nella trasmissione della storia, nella costruzione di una sensibilità collettiva. Credo che appunto io lavoro in un istituto della resistenza, luogo in cui la ricerca storica incontra la divulgazione, e io penso che nel nostro paese questo rapporto sia certe volte dato per scontato, e nel darlo per scontato ci dimentichiamo un pezzo per me fondamentale, che è il ruolo dell'immaginario. Con la voglia di interrogarmi su che cos'è l'immaginario delle collettività, e in particolare su quello della Seconda Guerra Mondiale e della deportazione, mi ha spinto a fare una tesi di dottorato sulla memoria della deportazione, ed è lì che ho conosciuto Primo Levi. Ed è lì che Primo Levi, nel suo ruolo testimone scrittore o scrittore non scrittore, ho imparato a conoscerlo e ho cominciato a provare a interrogarmi sui suoi testi, sul loro senso dentro, nello spazio pubblico del nostro paese e forse dell'Europa. Il memoriale di Auschwitz, la prima mostra, la prima Immagini dal silenzio, la prima mostra nazionale sulla deportazione, Charles Roth del Bo, sono tutte delle diramazioni di uno stesso problema. Levi è stato testimone che ha curato l'immaginario della sua collettività. Ha pensato che la storia della deportazione non dovesse ridursi a una testimonianza, ma interrogare la letteratura e entrare dentro nello spazio pubblico come capacità di costruire una memoria condivisa. E le memorie condivise insistono sulla sensibilità condivisa, sulla capacità di guardare la tradizione come insieme di forme che ereditiamo attraverso le tradizioni letterarie dal passato, reinvestiamo con l'esperienza presente per creare le forme per leggere il futuro. Allora, quando cerco di fare questo discorso so che sono complicata, ma per me è essenziale, e la mia conferenza proverà a vertere proprio su questa idea della letteratura come sistema di forme che ereditiamo dal passato, che ci aiutano a dire il presente, a fare sì che l'esperienza singolare diventi narrazione, e a far sì che l'esperienza singolare in qualche modo si leghi alla storia degli uomini che sono venuti prima e alla storia degli uomini che sono venuti dopo. Crea il passaggio tra generazioni e il passaggio tra passato e presente, crei la catena della storia. Lo scrittore non scrittore. Perché vi ho messo un Primo Levi giovane, come diceva Carlo? Perché innanzitutto io penso che quando parliamo di Primo Levi nel giorno della memoria, siamo qui per il 27 gennaio, ci sono due cose da assolutamente non dimenticare mai. che Primo Levi non è l'uomo con la barba che siamo abituati a conoscere, che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare, per chi ha avuto la fortuna di ascoltare, che abbiamo accolto come personaggio pubblico quando in Italia ha avuto un successo tanto come scrittore che come testimone. Quello che mi piace ricordare nel giorno della memoria di Primo Levi è questo qui, il giovane uomo che torna dal campo con la voglia di raccontare una storia alla sua collettività che ha altro a cui pensare. Non voglio qui assolutamente evocare il tema dell'indicibile. Io credo che se c'è un discorso che con Primo Levi possiamo fare fino in fondo è affermare la necessità che Indicibile e 27 gennaio vadano per due strade diverse, Indicibile e Narrazione dei Campi vadano per due strade diverse. La storia di Primo Levi, la storia di questo giovane uomo, ci racconta la storia di una voglia di raccontare agli altri. Primo Levi è un'espressione precisa per dire questa voglia di raccontare agli altri, un desiderio irrefrenabile di dire. Dal campo torna con questo desiderio irrefrenabile di dire. Questo desiderio irrefrenabile di dire nell'Italia del 1945, insomma post 45, non inverno, insomma primavera 45, estate 45, inizio 46, non trova spazio. Non trova spazio, non è più una questione di dire non trova spazio perché non siamo più bravi noi che gli abbiamo fatto spazio e prima non lo erano, non trova spazio perché è una condizione storica diversa, è una condizione, l'Italia è un paese distrutto, è uscito dalla guerra, ha vissuto sul proprio territorio la guerra, ci sono tanti racconti di guerra che si contendono l'attenzione pubblica, lo spazio d'ascolto. Lì c'è la sfida degli uomini e delle donne come Primo Levi che hanno deciso di raccontare la loro esperienza del lager. E ripeto, sono giovani uomini e giovani donne che hanno voglia di gridare la loro storia. Levi solo nel 1976, quindi tardissimo, si definirà scrittore non scrittore. In questa conferenza che tiene in Svizzera, non in Italia, appunto dopo la pensione, dopo la pubblicazione dei suoi libri importanti, siamo nel 1975, è già uscita la tregua, ha già vinto dei premi letterari, insomma abbiamo una serie di... Solo nel 1975 Primo Levi si definisce scrittore e non scrittore in una conferenza in Svizzera e su questa conferenza ritorna su un sogno che aveva già raccontato nel suo libro Se questo è un uomo e che ci aiuta a mettere a fuoco la sfida di cui parlavo prima, la sfida che questo giovane uomo, come cittadino, come sopravvissuto dai lager ha preso in mano così, da giovane, di fronte alla sua collettività. Cos'è questa sfida e questo sogno? Probabilmente molti di voi lo conoscono, è il sogno che così tra noi diciamo il sogno della narrazione fatta e non ascoltata, il sogno in cui viene raccontato nel capitolo Le nostre notti di Se questo è un uomo, in cui il narratore ci racconta che di sognare, di tornare a casa, di essere tra i suoi, di cominciare a raccontare, di provare una gioia che non ha limiti, raccontando, sentendo l'affetto dei cari intorno e improvvisamente di accorgersi che piano piano chi gli sta intorno si alza e se ne va, lasciandolo da solo, col suo racconto, senza attenzione. E il narratore, Se questo è un uomo, dice lì la gioia si trasforma in quei dolori che hanno i bambini, in cui si è tutto dolore, bambini piccoli quando piangono, in cui il dolore è tale che non ha confine. Potrebbe essere un sogno di Lage. Nel 1976, in questa conferenza in cui appunto Primo Levi si definisce lo scrittore non scrittore, lei lo indica questo sogno, parte da questo sogno, sottolineando tutta la portata di poetica, se volete, che per Levi ha questo sogno. Lo ricommenta come scrittore, notando come in quel sogno ci fosse già la consapevolezza della difficoltà che si sarebbe trovato dopo al ritorno. Cosa ci dice questo sogno di partenza, commentata così da uno scrittore che non vuole essere scrittore nel 1976? Innanzitutto che dal Lager si torna con una voglia di raccontare, l'abbiamo detto prima, che questa voglia di raccontare è un'eredità del Lager, e è un modo di esistere dopo il Lager. Ma Levi non si ferma lì. Nel 1986 ritorna su questo sogno e un'altra volta come autore di uno dei libri più difficili, più scomodi, I sommersi e i salvati, Levi ritorna su questo sogno, ritornando su questo sogno e sostanzialmente dicendo due cose fondamentali. Da una parte era il sogno di tanti, di tutti, e in esso era iscritta la consapevolezza della volontà dei nazisti che quello che gli veniva raccontato non doveva sapersi, doveva morire insieme a chi c'era. E quindi da una parte questo sogno è in qualche modo intrinseco dell'offesa subita, e nello stesso tempo della consapevolezza dell'incredulità che a raccontarla in qualche modo il sopravvissuto avrebbe trovato di fronte al suo pubblico. Quindi se volete se intendiamo questo sogno come, possiamo dirlo, poetica di Primo Levi, questo sogno finisce per portare la scelta della letteratura, della volontà di scrivere e di raccontare, come un sogno appunto che nasce nel campo, è portata dal campo ed è un'eredità del campo, un'eredità personale ma nello stesso tempo collettiva. Non è un caso che proprio raccontando questo sogno, Primo Levi parla di una scrittrice francese che racconta questo sogno uguale. E la scrittrice francese non è altro che Charlotte Delbo. I legami, quando vi dico che sostanzialmente quello che ha raccontato, la presentazione che vi ha fatto Carlo, è che tutto in qualche modo viene da Primo Levi e tutto insiste sull'idea dell'immaginario come luogo in cui costruire le forme perché l'esperienza diventi consapevolezza di tutti. Manca forse un pezzettino per legare tutti i pezzi di cui tu hai fatto la presentazione. Cosa c'entra la mostra Immagini dal silenzio? C'entra, perché la mostra Immagini dal silenzio, da cui sono tratte le fotografie, ecco, vedi, però qua non si vede, vabbè.
Possiamo
adesso le fotografie di questa
si vede
meglio.
Tu adesso non hai luce per leggere.
Sì, no, ma non so, tanto mi sa che vado un po' ho scombinato un po' l'ordine, ma insomma piaceva essere più vera. Le fotografie di questa queste fotografie che sono messe qua vengono proprio da quella mostra Immagini dal silenzio. Cosa si interrogava? Immagini dal silenzio cosa voleva fare? Voleva, perché sono arrivate le due scatole? Perché intorno a queste due scatole, a questa prima mostra nazionale della deportazione in Italia partita da Carpi nel 1955, inizia il dialogo di Primo Levi con le nuove generazioni. Inizia, se volete, il dialogo in cui le fotografie, queste fotografie, diventano degli interrogativi per le nuove generazioni e Primo Levi prende la parola per la prima volta come testimone, raccontando, creando il legame con queste nuove generazioni e facendo di quella storia una possibilità di trasmissione. Ma ci arriviamo lentamente. facciamo un passo indietro e ritorniamo al nostro sogno, e alla sfida che questo sogno così contiene in sé. Abbiamo detto, Primo Levi torna dal campo, è un giovane uomo che ha voglia di gridare la propria storia, di raccontarla agli altri, di imporla. Le fotografie, quando torna dal campo, c'è un, abbiamo detto, una collettività non disposta a parlare, meglio, non disposta ad ascoltare, a aprire un dialogo con chi torna per conoscere la storia vissuta nel lager. Qui l'ANED è fondamentale, l'ANED è l'associazione nazionale che raccoglie tra di loro degli uomini e delle donne che hanno voglia di raccontare, che non trovano spazio d'ascolto. Non a caso, là dove nasce a Torino, la prima cosa che questi deportati fanno è creare un muro dove mettere delle fotografie di chi non è tornato. E cosa sono queste fotografie? La voglia di raccontare delle storie contro queste immagini. Nella primavera, queste immagini di morte e di cadaveri, nella primavera del 1945 l'Europa si riempie di fotografie inviate dai lager, si riempie sui giornali, nei cinegiornali, si assiste a una vera e propria emorragia di immagini dai lager. Cos'era successo? C'era stata la visita di Eisenhower e Patton il 12 aprile 1945 al campo di Struthof. Entrano Eisenhower e Patton nel campo di Struthof e Patton è preso da malora, Eisenhower dice non ho mai visto niente di simile e decide che da quel momento, ripeto perché siamo nel 12 aprile 1945, da quel momento l'apertura dei campi, l'apertura o comunque la scoperta dei campi da parte delle truppe alleate diventa qualcosa di mediatico. Addirittura alla truppa vengono fornite delle macchine fotografiche perché possano loro stessi fotografare e mostrare cos'è l'orrore tedesco, cos'è l'orrore nazista, non tedesco, chiamiamolo così, l'orrore nazista di fronte al quale si è combattuto, si sta combattendo. L'emorragia di fotografie è forte e se volete contribuisce a creare in quella primavera del 45 un'icona del lager, un'immagine solidificata. Queste fotografie vengono diffuse in maniera disordinata, le fotografie del campo di Buchenwald per quelle del campo di Mauthausen, le fotografie del campo di Bergen-Belsen per quelle di Buchenwald, c'è poca attenzione a che cosa la fotografia mostra. Chiaro è l'intento che di mostrare l'orrore che diventa un'icona. Le fotografie che vedete qua, quella fila centrale là, che viene pubblicata su un supplemento di Life nel maggio, riverrà pubblicata nel giugno da noi, ormai liberati sull'Avanti, lì è una chiara fotografia che viene pubblicata come reportage dal campo di Bergen-Belsen. Su una volta che viene pubblicata sul nostro Avanti diventano delle immagini per raccontare il campo di Buchenwald. Questa fotografia, che è la prima fotografia in assoluto sulla stampa italiana che arriva dai campi nel 4 giugno 1945, sono tre corpi, è un'icona. Non si sa da dove viene, che cosa viene, la fotografia aiutava a raccontare Mauthausen e bisognerebbe raccontare perché aiutava a raccontare Mauthausen. A giugno erano arrivati la delegazione da Mauthausen a chiedere all'Italia che ci si desse una mossa ad andare a recuperare i deportati che stavano ancora nei campi. E che cosa si fa vedere? Tre corpi scheletrici. Tre corpi che da soli dovrebbero aiutarci a far capire che cosa sono i campi. Questo modo di usare le fotografie è assolutamente un modo, adesso con qua davanti vicino Carlo mi fa un po' paura, però insomma è un modo iconico, la fotografia è lì, mostra l'orrore. Non a caso la prefazione della specie umana di Robert Anselm sottolinea proprio come nella prefazione sembrava che bastasse che il nostro corpo parlasse da solo, bastava mostrarlo e tutti capivano, ma noi sopravvissuti avevamo bisogno di parlare, di raccontare. Ecco la sfida del sogno della narrazione fatta e non ascoltata, il bisogno di trovare il modo perché chi ti ascolta non gira le spalle e se ne va, ma è disposto ad avere la pazienza di ascoltare il tuo racconto, di arrivare fino in fondo, di in qualche modo accogliere questo racconto. Nel sogno, e accogliere questo racconto non girando le spalle, per andarsene, Charlotte Delbault usa questa espressione, stranieri di indifferenza, diventati in qualche modo estranei al racconto che viene fatto. Allora, se di colpo il tentativo, allora, se di colpo viene da dire, appunto, abbiamo detto insieme al 27 gennaio, alle parole che vengono dai campi, smettiamola di usare la parola inimmaginabile, inenarrabile, proviamo a pensare che piuttosto è il concetto di inaudibile, di inascoltabile, che forse bisogna mettere in moto. Nello stesso tempo capiamo che le parole di Primo Levi cercano, di fronte allo stereotipo che sulla scorta dell'uso iconografico delle fotografie va creandosi all'interno anche della collettività italiana, ma non solo, la sua narrazione diventa una narrazione che vuole riaprire l'immaginario per far sì che lo stereotipo cada e la collettività, i destinatari accolgano la ricchezza dell'esperienza vissuta in lager. Ricchezza dell'esperienza, mi direte, oddio che ricchezza dell'esperienza c'è? Sì, provate a pensare a se questo è un uomo che non viene, lo sappiamo bene, non credo che siamo tutti grandi, che non c'è bisogno di ripeterlo, se questo è un uomo che non viene pubblicato all'inizio che da una piccola casa editrice, ma su questo lo lasciamo lì e ci ritorniamo, ma se questo è un uomo che, è quello che voglio dire, che pullula di personaggi, non ci sono gli scheletri in se questo è un uomo, ci sono vite che il narratore sottolinea ricche come tutte le storie della Bibbia, che bisognerebbe raccontare una dopo l'altra. Allora mi capite che la sfida di raccontare è nello stesso tempo una sfida di immaginario, una sfida alla forma con cui immediatamente, nell'immediato dopoguerra, l'Italia sta mettendo a memoria i campi, sta in qualche modo trovando la forma di definire i campi come orrore, di fronte al quale ci si spaventa, di fronte al quale si è orrifica, insomma, di fronte a cui è difficile, insomma, si ha paura, ma una pagina da girare in fretta, come qualcosa che non deve tornare più, mai più, ma che nello stesso tempo non si ha la pazienza di provare a ascoltare fino in fondo il racconto che tende a volerlo far conoscere. Raccontare, racconto, che il sogno ci dice, difficile da recepire, ed è qui l'importanza per Primo Levi e i sopravvissuti forse della letteratura, nella letteratura. Questo schema è uno schema assolutamente sperimentale, che abbiamo fatto in istituto, sulle copertine dei libri pubblicati nell'immediato dopoguerra che trattano dei campi. Abbiamo recensito 29 libri, forse non sono 29, forse sono di più, a seconda di che cosa si mette, è una ricerca in corso. Queste sono tutte le copertine, certo è, questo è sicuro, che dal 1945 al 1948 vengono pubblicati da piccole case editrici, esattamente come per il caso di Primo Levi, l'abbiamo visto prima, era la Francesco De Silva, questa è la copertina del primo Se questo è un uomo, Francesco De Silva, da piccole case editrici, vengono rifiutate da grandi case editrici, lo vedete qua mica tanto, insomma, sono tutte piccole case editrici, addirittura stamperie. Questo dopo magari ve lo lasciamo e ve lo vedete con calma. Piccole case editrici, stamperie, la pubblicazione di questi racconti arriva fino al 1948, poi dal 48 al 52 c'è un vuoto, c'è un silenzio totale, di Campi non se ne parla più. Ancora una volta, mi sembra logico ridirlo, cioè mi sembra ripetitivo ridirlo, però la sfida che dicevamo prima è la non voglia di ascolto, la sfida sono piccole case editrici che pubblicano, piccole case editrici, non le grandi che guardano il pubblico, le grandi case editrici, è chiaro, sono delle imprese economiche, pubblicano quello che il pubblico riceve, accoglie, voglia di leggere, qui siamo a piccole case editrici che sperimentano. Queste persone che hanno voglia di raccontare raccontano fino al 48, poi quando uno a un certo punto non trova più nessuno, tace, il silenzio. Allora il silenzio l'inenarrabile diventa un rifugio di fronte alla non attenzione generale generalizzata, e lo studio, se volete, del panorama editoriale italiano di quegli anni è molto chiaro: dal 48 in avanti non si trova proprio più niente, né sulla deportazione politica né sulla deportazione razziale, che peraltro allora sono qualcosa di molto intrecciato, molto unito, che è tutto ancora un universo da conoscere. Sperimentazione, ecco, se ci mettiamo nella prospettiva della sperimentazione, del discorso adeguato per arrivare all'altro, dell'idea che questi racconti che vengono da Auschwitz per farsi spazio dentro la collettività hanno bisogno di trovare delle forme capaci di coinvolgere gli altri, io vorrei farvi vedere un altro schema, anche questo viene da un'altra mostra, un altro schema che è uno schema di chi racconta i lager. Lo vedete, sono sostanzialmente i deportati, questi sono i non deportati, i deportati politici, i deportati razziali. Siamo sempre nel periodo 45-48, che è il periodo quello lì. Primo Levi è l'ultimo, in questo piccolo arco di tempo, 45-48, l'ultimo, col suo Se questo è un uomo, 47, di sette persone ad aver raccontato in sei libri Auschwitz, ad avere portato dentro nella nostra comunità per primo testimone, il racconto di Auschwitz. Gli altri chi erano? Erano sei donne. Erano sette donne, perché due lo scrivono in coppia. Quindi allora, se provate a pensarci, una prospettiva, quella di Primo Levi, se la ricollochiamo storicamente, una prospettiva di un autore che decide di parlare di un tema che è trattato poco, che è trattato soprattutto da donne, e insieme a loro provargli a fare spazio dentro la nostra collettività. Come? Come vuol dire entrare nel testo? E vuol dire provare a capire cosa significa letteratura per Primo Levi. Prima di fare questo mi piacerebbe provare con voi a fare ancora due osservazioni che mi aiutano poi a entrare nel come Primo Levi racconta e perché racconta in quel modo. La prima osservazione: se la scrittura ha in sé la sfida della narrazione fatta e non ascoltata, ci sono due osservazioni importanti da fare. La prima, la scrittura non può essere che una scrittura dialogale, una scrittura che prova a aprire un dialogo con il proprio pubblico, all'interno dell'immaginario condiviso con il pubblico. Io vorrei, quando ritornerete a riprendere in mano Se questo è un uomo, che voi notaste la quantità di appelli al lettore, a partire dall'inizio, la poesia iniziale, considerate Se questo è stato, e durante tutta la scrittura c'è un appello al lettore, come se quel narratore che prende in qualche modo per mano chi ascolta e lo accompagna nella narrazione del Lager, fosse un narratore che cerca la complicità di colui che ascolta, fosse un narratore che reinventa dentro un testo scritto la figura del narratore originario di Benjamin, e a partire dal narratore originario di Benjamin prova a rinterrogare la tradizione letteraria. Cos'è il narratore originario di Benjamin? È quello che racconta per fare società con chi ascolta, è quello che racconta intorno a un fuoco perché il passato diventi narrazione e diventi narrazione capace di essere trasmessa a chi ascolta, e colui che ascolta un giorno diventare narratore. La sfida del sogno fatto, la sfida del sogno della narrazione fatta e non ascoltata ci obbliga a entrare nel testo con un'idea di una scrittura che prende come narratore qualcuno che vuole parlare con l'altro, vuole aprire un dialogo con l'altro. E in questo dialogo c'è la consapevolezza che il passato diventa storia che viene affidata a chi ascolta. E colui che ascolta dovrà un giorno saperla raccontare. La seconda osservazione, la voglia di raccontare, ci porta a considerare un aspetto dei narratori come Primo Levi, e in particolare Primo Levi, ma forse non soltanto dei narratori, chiamiamoli così, sopravvissuti, che a volte è difficile da accettare, è brutto dirlo, ma mi sembra importante dirlo, e forse non sempre è capito fino in fondo cosa intendo dire, è che questi narratori sono delle persone violente, hanno una voce violenta, hanno una voce che vuole scuotere la collettività che ti sta davanti. Più difficile da capire se la pensiamo con l'uomo dalla barba bianca che pacificamente parla con i giovani, più facile da capire se pensiamo al ragazzo che torna e che nessuno ascolta. Provate a pensare ancora l'inizio di Se questo è un uomo. Considerate se questo è stato o vi si sfaccia la casa, o i vostri figli toccano lo sguardo da voi. Chiamarla violenza, lo so che forse non è il termine adeguato, tante volte, qui sono molto onesta con voi perché appunto siamo tra istituti insieme, ma non ho la parola giusta probabilmente, ma questi narratori che sono dietro, hanno degli autori giovani, che hanno voglia che la loro storia venga sentita, si ascolti, sia presa in eredità da qualcuno, sono attraversati da una scrittura che non solo interroga il destinatario al di là del suo essere lettore di romanzi, al di là della sua semplice lettura, lo chiamano come possibile futuro narratore, lo chiamano come cittadino, non so come dire, come persona che deve prendere in eredità una storia, ma questa chiamata avviene anche con una certa violenza, non so come dirlo, con una certa voglia di scuoterlo, non per spaventarlo con le immagini di orrore, e allora gli è sbagliato il termine violenza, ma per pensare a una scrittura che chiama, che non deve lasciare indifferente, che in qualche modo richiede di fronte all'offesa subita un'attenzione che se non c'è diventa appunto, non so come dire, si impone con violenza. Io a me una volta la voce di Primo Levi che comincia a levarsi con Se questo è un uomo mi viene, l'avevo definita una voce accanita e fragile, perché la violenza, il considerate che questo è stato o vi si sfaccia la casa, è anche data dall'idea che se nessuno ascolta la voce svanisce, non c'è più, è insita, c'è ancora il sogno là dietro che ci guarda. Gli altri diventano stranieri di indifferenza, il narratore che vuole raccontare un'esperienza non c'è, parla da solo, diventano soliloqui, non storie raccontate e storie condivise. Allora, la sua sfida, Primo Levi la compie con appunto quel testo che è il suo Se questo è un uomo. Qualcuno ha voluto vedere in Se questo è un uomo in qualche modo il testo. Mi sono dimenticata di dirmi una cosa, ve la posso dire? Posso fare un passo indietro sulla voce accanita?
Certo.
Scusandomi un attimo, una precisazione di questa voce accanita che ci manda poi anche avanti. Quando ho avuto la consapevolezza chiara di quest'idea che dentro nella voce del narratore ci sta una certa dose di violenza, di voglia di violenza, di violenza, ma in assunto sta parola, chiamiamola così. Quando ho letto la prima edizione di Se questo è un uomo, quella del 47, ormai ci sono l'edizione delle opere, il Primo Levi e Se questo è un uomo commentato da Alberto Cavaglione, che ci fanno vedere come l'edizione del 1947 pubblicata dalla piccola casa editrice Francesco De Silva è un'edizione completamente diversa rispetto a quella pubblicata nel 1958 da Enaudi. Sono due edizioni diverse, due Se questo è un uomo diversi, quello del 58 molto più levigato, dolce, da quello ruvido, cattivo del 47, in cui gli appelli al lettore entrano con una violenza dentro la scrittura, ma mancano tutte delle parti, il lettore non è per esempio nel 47 non c'è il capitolo iniziazione, l'inizio del racconto, che se ci pensate letterariamente è il modo con cui sulla soglia di Auschwitz il narratore di Se questo è un uomo prende in mano il lettore e lentamente lo accompagna verso il cuore di Auschwitz. Il capitolo iniziazione, l'incontro con un compagno che spiega al narratore, nel capitolo iniziazione c'è tutto l'incontro con un compagno che spiega cosa sarà il campo. È tutto un capitolo che viene introdotto nell'edizione del 58 e che, se volete, è un aiuto al lettore che pian piano si avvicina ad Auschwitz. Nel 47 non c'è, c'è una voce brutale che ti porta nel campo, con la violenza del campo che ti viene addosso subito e che subito, in qualche modo, con cui subito il lettore deve fare i conti. Lentamente, appunto, solo nel 56, tra il 56 e il 58, il testo viene così levigato, ingentilito, è una voce che diventa più gentile, non gridata, non violenta. Questo avevo voglia di dirvelo perché la mia idea di una violenza insita nella voce del narratore non fosse solo così qualcosa di già dire che i narratori dei lager sono violenti non è proprio la cosa più che va da sola e nello stesso tempo però è una riflessione che io credo è importante fare vedendo anche l'evoluzione di un testo come quello di Se questo è un uomo. Allora, ritorniamo al nostro come Primo Levi accoglie la sfida letteraria che si porta dal lager come eredità dal lager dentro il suo essere testimone. Quanto tempo ho?
Ancora 20 minuti.
Perfetto.
25?
No, di te.
No, 20,
possiamo
20
anche
25.
Farle...
No, no, dai 20 a 25.
Ok.
Poi con una tolleranza di più o meno 10%.
Va bene.
Avanti, avanti.
Allora, qui vi ho riportato il modo con cui è... se questo è un uomo, no scusatemi, Primo Levi ha voluto da sempre essere scrittore, lo scrittore non scrittore rimanda alla volontà di Levi di non dirsi mai scrittore o di prendere le distanze dal milieu letterario e pensare che è una cosa lontana dalla cultura italiana, tradizione letteraria e tradizione scientifica possono comunicare e integrarsi l'una nell'altra senza un qualcosa di più o meno valoriale, ma sono due aspetti di una stessa persona. Non è un caso che Primo Levi sia sempre definito un centauro, un centauro sotto tanti punti di vista, partendo dalla sua esperienza biografica. Partendo dalla sua esperienza biografica, facciamo la breve, insomma, quella che riguarda appena prima della deportazione, resistente ma deportato perché è ebreo, e poi uomo di scienza ma nello stesso tempo impegnato nella letteratura, scrittore, e continuava a pensarsi diviso, doppio. Si è sempre pensato doppio come sopravvissuto, nello stesso tempo testimone, ha sempre moltiplicato i suoi doppi, queste due anime, fino a che un giorno un grande giornalista americano è venuto e gli ha detto, che si chiamava Philip Roth, scrittore insomma, è venuto e gli ha detto, forse non ci sono due anime. C'è un'anima sola con una forte saldatura. Sono due aspetti dello stesso essere, non due metà, ma un'anima forte, grande. E naturalmente Primo Levi gli ha risposto, mi hai capito, forse è stato uno dei pochi ad aver intervistato Primo Levi a fondo su se questo è un uomo, così a fondo che ha poi capito lo scrittore dietro. Quindi in qualche modo, e di fronte a Philip Roth, Primo Levi ha rinunciato volentieri al suo modo di essere centauro, invece se l'è, insomma non so come dire, ha rivisto il centauro come qualcosa di assolutamente integro, integrato. Da qui mi piaceva partire per provare a pensare a il modo con cui, se questo è un uomo, mette in forma la sfida dei campi. Primo Levi, abbiamo detto, è uno scienziato e nello stesso tempo uno scrittore. Provate a pensare al suo "se questo è un uomo" la prossima volta che vi capita di averlo fra le mani, come un lunghissimo romanzo di formazione al contrario. Io passo, potrei fermarmi di più a osservare l'esperimento biologico, insomma quello lo sappiamo, siamo tutti grandi e credo che abbiamo letto tante volte "se questo è un uomo", quindi direi che quasi ad ogni dove c'è l'idea che Primo Levi pensa al suo "se questo è un uomo" come all'esperienza dei campi raccontata attraverso "se questo è un uomo" come a un'analisi quasi antropologica dell'essere umano messo dentro in un lager vedendone i risultati. Ma io vi vorrei portare, e questo è abbastanza, lo dice Primo Levi nella prefazione del suo "se questo è un uomo", il campo in fondo come un grande esperimento in cui, vedendo degli uomini rinchiusi tra di loro, che cosa i meccanismi che vengono, che si attivano, ed è tutto, ed è, se volete, un'interpretazione che va a puntare il dito sul difficilissimo capitolo di "se questo è un uomo, i sommersi e i salvati" e su la gerarchia dentro i campi tra prominente, tra appunto sommersi e salvati, zona grigia. La mia osservazione qui oggi pomeriggio vuole essere un'altra, su questa credo che sia scritto tanto, sia detto tanto. La mia osservazione invece vuole essere piuttosto proprio sulla struttura del discorso. Se questo è un uomo è un libro che è a partire da l'idea che il narratore diventa un narratore originario che prova a fare comunità con chi ascolta, accompagna chi ascolta a quella che viene definita dal narratore la sapienza del lager. Il narratore che entra in lager è un giovane del lager, arriva alla fine ed è un vecchio del lager. Se volete dopo vi do anche le pagine. Un vecchio del lager. In mezzo ha imparato la sapienza del lager che viene a scoprire sul fondo della gamella di un compagno polacco incontrato all'inizio, nel momento in cui gli viene tatuato il numero alla sauna. E questa sapienza cos'è? Ne pas chercher à comprendre, non capire, non cercare di capire. Allora, se ci provate a pensare, questo narratore entra nel lager come giovane, finisce di arrivarci come vecchio. In mezzo c'è un racconto di formazione, un racconto di formazione all'inverso, che arriva in fondo a invertire completamente la logica della formazione intesa come poteva intenderla un uomo di scienza come Primo Levi che si domandava il perché, un uomo di cultura, come cultura classica, come Primo Levi, che cercava di capire le cose. Nel lager c'è assolutamente l'inversione di questo percorso di formazione, per arrivare a una domanda tragica, non porsi le domande, svuotare, non so come dire, la voglia di capire completamente per sopravvivere. E non è un caso, allora, che il narratore che diventa la guida tipica di un romanzo di formazione, si fissi sulle parole per provare a glossarle una dopo l'altra, con delle storie, se ci pensate. Campo di concentramento, prime pagine del lager. Primo Levi prova a raccontarci che cosa significa. Per lui è chiaro che questo giovane narratore non sa cosa significa e lentamente prova a raccontarlo. Ci hanno spogliato di tutto, ci hanno privato dei fazzoletti, ci hanno privato dei nostri abiti, ci hanno privato la pazienza di ascoltare che cosa viene sottratto a questi uomini e ridare un significato alle parole. Allora diventa, se volete, questo, chiamiamolo così, romanzo di formazione al contrario, diventa un modo per ridare significato alle parole, per sperimentalmente, dentro l'esperienza, provare a rimettersi d'accordo sulle parole che usiamo, fame, freddo, ogni volta è una storia che permette di ridare un significato dentro il testo alle parole. Sappiamo bene che c'è chi ha scritto e ha dimostrato come Alberto Cavaglione, come se questo uomo può essere considerato, il romanzo che Primo Levi ha riscritto per tutta la sua vita. Il testo che Primo Levi ha ripreso e riscritto per tutta la sua vita, che in qualche modo tutti gli altri suoi libri ne sono una rimodulazione, prendono dei pezzi di Se questo è un uomo e lo rimodulano. E questo penso sia verissimo, soprattutto nel rapporto con quello che ci dicevamo prima, la sfida della narrazione, che vuol dire anche imparare a riprovare a riraccontare quella storia sotto forme diverse, in modi diversi, perché il pubblico cambia e il pubblico che cambia richiede delle modalità diverse di narrazione. che non vuol dire impoverirla, cambiarla, è tutto il problema, nel senso che in Primo Levi, nella sua voglia di continuare a riprendere il discorso e a riraccontare da capo e da zero, ci sia la consapevolezza del bisogno la consapevolezza del fatto che un dialogo si fa in due e quando l'altro cambia, cambia anche il dialogo da tenere, da fare. Con questa consapevolezza, su questa consapevolezza, due ultime osservazioni finali. La prima, Primo Levi è sempre stato un membro attivissimo dell'Associazione Nazionale Ex Deportati, diventando un po' la voce dell'Associazione Nazionale Ex Deportati. Non a caso il memoriale di cui parlava Carlo prima, per costruire questo memoriale il presidente dell'ANEDA di allora, Gianfranco Maris, manda un piccolo testo a Levi dicendogli dobbiamo dare voce al memoriale, sei dei nostri, insomma partecipi. L'incarico era per dare voce al memoriale in qualche modo. L'idea del Zingilevi nella costruzione di questo memoriale, che è degli anni Ottanta, è chiaro che è continuare a fare il testimone trovando delle forme diverse. E il memoriale è una sperimentazione fortissima sulla forma con cui si racconta. Riuscita o non riuscita, non siamo qui a commentarlo, però è chiaro che per tutto l'arco della sua vita Primo Levi, in quanto sopravvissuto, ha continuato a sperimentare le forme per raccontare. Pensate, la tregua vuol dire prendere la stessa storia dalla fine, ricominciare dagli ultimi capitoli e provare a dargli il tono picaresco, e Primo Levi sa che nel 1963 è quello che il pubblico aspetta. Grazie alla tregua, se questo è un uomo, è rimesso dentro l'attenzione collettiva. Quindi una sperimentazione continua sulle forme. Dall'altra parte, un dialogo attentissimo col pubblico. L'ultima storia che mi piace evocare con voi. Siamo nel 1959 e quella mostra arriva a... la prima mostra nazionale sui lager nazisti partita da Carpi nel 55 arriva a Torino. Lì c'è una ragazzina che come tanti ragazzi di Torino non ha visto la mostra con la scuola, l'ha vista da sola insieme ai suoi genitori, forse, non lo so, è rimasta terrorizzata. Queste immagini che abbiamo visto in questa prima mostra sono incollate su dei cartoncini, una mostra semplice che l'ANED di Torino organizza così all'ultimo minuto per un loro congresso nazionale, e attaccano questi cartoncini come sono tanti, una mostra poverissima in cui queste immagini non hanno delle particolari didascalie precise, c'è sempre questo uso iconico del dolore, morti, tante sono, spesso la didascalia è morti, ancora morti. Questa ragazzina la vede, come tanti suoi compagni, la commenta in classe, terrorizzata da quello che sta vedendo. Anche perché sono le immagini, sappiamo benissimo, i giovani del 59 non sono abituati a vedere le immagini di violenza come i nostri ragazzi. Ne parla con i suoi compagni, vorrebbero capire cosa sono, si rivolgono ai professori che sospirano e dicono purtroppo, e allora lei chiede che qualcuno le dica la verità su quelle immagini. Lo chiede, come può chiederlo una ragazzina dodicenne, così si definisce, con una lettera al giornale La Stampa. Questa lettera al giornale La Stampa racconta quello che vi ho detto e chiede che qualcuno le dica la verità su quelle immagini. Si firma questa ragazzina, la figlia di un fascista che vuole sapere la verità. Questa lettera è interessantissima per vedere la generazione degli adulti come reagisce. In quei giorni, siamo nel dicembre del 59, ci sono delle reazioni degli adulti che dicono mamma mia, ma come fanno, sono i ragazzi, la guerra è stata insomma qualche anno prima e non sanno già più che cos'è. Altri che consigliano liste di libri da leggere, quasi tutti la chiamano la figlia del fascista. Nel coro c'è una lettera che si distingue, ed è scritta a nome dell'Associazione Nazionale Ex Deportati da Primo Levi e chiama la ragazzina la gentile lettrice. E che cosa le dice? Grazie. La ringrazia proprio dicendo finalmente c'è una generazione che vuole ascoltare. È così che nascono nel 59 i primi incontri tra deportati e nuove generazioni. Non ce n'erano stati, sembra possibile dirlo quasi scientificamente, non ce n'erano stati altri. Sicuramente non c'era stato mai nessun incontro così importante come quello. Ed è la prima volta che il dottor Primo Levi, perché allora veniva chiamato così nella stampa del 59, non era lo scrittore, disse questo è un uomo, incontrerà insieme ai suoi compagni il pubblico e i giovani. Allora in quel grazie io ritrovo ancora una volta quella capacità di provare a vedere che la sfida portata dal Lager funziona solo se riesce a trovare un dialogo, a aprire un dialogo in cui la storia del Lager può diventare narrazione che interroga magari le forme ereditate, il romanzo di formazione che deve essere completamente scompaginato, potremmo andare avanti, l'autobiografia che deve essere completamente scompaginata per accogliere l'esperienza del Lager e nello stesso tempo questa sperimentazione dentro le forme letterarie, essere finalizzata a trovare una forma capace di far passare la narrazione, continuare a raccontarla ancora e di nuovo nel presente. Grazie.